Dicevo che gli amici che stanno seguendo in diretta hanno molto apprezzato il fatto della seconda telecamera, così l'immagine non è statica ma più dinamica, e quando la prossima volta ci sarà anche la terza telecamera vedete che progressi. Allora eravamo rimasti al versetto 5, Gesù ha detto glorificami Padre davanti a te con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. E abbiamo detto che Dio aveva un progetto sull'umanità e il progetto era quello di dare all'uomo la sua stessa condizione divina. E per farlo ecco che Dio si è fatto uomo per dare agli uomini la condizione divina. Questa è la gloria che aveva presso il Padre prima che il mondo fosse. E adesso il versetto 6, ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo, erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. Questa espressione di Gesù, manifestato il tuo nome, richiama al Padre nostro. Sapete che Giovanni è l'evangelista che non ha l'istituzione della cena eucaristica, ma è quello che più degli altri ne approfondisce il significato, e anche la preghiera di Gesù, il Padre nostro, è possibile ricostruirla dentro il Vangelo di Giovanni. La preghiera del Padre nostro è: Padre, sia santificato il tuo nome. Qui Gesù dice: ho manifestato il tuo nome. Allora, il verbo santificare, quando è rivolto a Dio, che è conosciuto come il tre volte santo, lo diciamo nell'Eucaristia, santo, 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 un'espressione che viene presa dal profeta Isaia. Perché si ripete santo per tre volte, non due e non quattro? Perché nella cultura ebraica il numero tre significa quello che è completo, quello che è totale. Ecco perché al Signore ci si rivolge chiamandolo santo, santo, santo. Significa che è completamente santo. Allora, quando questo verbo santificare è rivolto a Dio, che è colui che è santo, significa riconoscere quello che Lui è, ovvero manifestare. Allora, nella preghiera del Padre nostro, il Padre nostro, sia santificato il tuo nome, la comunità chiede che venga conosciuto questo nome di Dio. E qual è il nome di Dio? Quello di Padre. Quando questo verbo santificare, invece, viene riferito a uomini o a oggetti, indica il consacrare. Per esempio, se io prendo questo bicchiere e lo destino soltanto per l'uso liturgico, per l'Eucaristia, è sì, consacrato, cioè viene separato per un uso speciale. Quindi il verbo santificare ha due significati. Quando rivolto a Dio significa manifestare, riconoscere. Quando rivolto agli uomini significa consacrarli, separarli per qualcosa. E allora Gesù dice: ho manifestato il tuo nome agli uomini. Il nome di Dio che Gesù ha manifestato agli uomini qual è? È Padre, che è la caratteristica di questo Vangelo. Padre va compreso nella cultura giudaica, dove non esiste il termine genitori, ma esiste soltanto un padre che è colui che genera e una madre che è colei che partorisce. Noi sappiamo che nella nascita di un bambino concorrono sia il papà che la mamma, a quell'epoca no. Si pensava che la donna fosse una sorta di incubatrice che accoglieva il seme del marito, lo fecondava e poi lo espelleva. Quindi per questo non esiste il termine genitori, ma un padre che è colui che genera. Allora, facendo conoscere il nome di Dio come padre, è che il padre è colui che trasmette la vita. E trasmettendo la sua stessa vita, la vita di Dio, è una vita indistruttibile, per cui chi la coglie ha una vita indistruttibile. Dice: ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Lui si manifesta a tutti. Si manifesta soltanto agli uomini che, dice Gesù, gli è dato dal mondo. Gesù è consapevole di essere la manifestazione visibile del Padre, è l'unico che lo ha visto e lo ha rivelato, ma Gesù dice che ha manifestato questo nome soltanto agli uomini che gli ha dato dal mondo. Cioè, per andare da Gesù occorre rompere con i valori del mondo. Il mondo, in questo Vangelo, non indica il creato, il cosmo, ma il mondo indica i valori che reggono la società di questo mondo. E sono valori che Gesù è venuto a cambiare. Quello che negli altri Vangeli viene chiamata la conversione, Gesù dice: convertitevi in vista del regno di Dio. Cosa significa questa conversione? I valori di questa società, adesso semplificandoli naturalmente, ma i valori di questa società sono i valori dell'avere, avere sempre di più. Per avere sempre di più si vuole salire sopra gli altri e si sale per comandare. Sono quei tre verbi che diciamo sempre maledetti, perché sono questi che suscitano negli uomini l'odio, la rivalità e l'inimicizia. Gesù propone di cambiare i valori di questo mondo, della società, ponendo al posto dell'avere, che distrugge le persone, perché le persone credono di possedere i beni, in realtà ne sono posseduti. La prova è facile, provate a chiedergli di sbarazzarsi di questi beni, ne sono incapaci. Credono di essere i padroni dei propri beni, in realtà sono i beni che sono i loro padroni. Allora Gesù, al posto dell'avere e dell'accumulare, propone il condividere, e in questo Vangelo l'immagine che ha dato Gesù di questo è stato quello della condivisione dei pani e dei pesci. Al posto del salire, al posto di mettersi al di sopra degli altri, Gesù pone scendere, mettersi a fianco degli ultimi della società, e invece di comandare, Gesù propone il servire come lui ha fatto. Quindi per andare da Gesù occorre rompere con i valori del mondo, che sono quelli del potere, della ricchezza, per accogliere quelli che propone Gesù, che sono quelli della condivisione e del servizio. Erano tuoi e li date a me. C'è un progetto da parte di Dio su tutti gli uomini che si realizza pienamente in Gesù. E continua Gesù, versetti 7 e 8 li facciamo insieme perché sono collegati. Ora conoscono che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date loro. Essi le hanno accolte e conoscono veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai inviato. Alla base di questa conoscenza c'è l'accoglienza delle parole che contengono il messaggio di Gesù. Il termine parole è lo stesso che nell'Antico Testamento viene adoperato per il Decalogo, per i 10 comandamenti. Pertanto Gesù, l'Evangelista, equipara l'insegnamento di Gesù a quello dei comandamenti. Le parole di Gesù hanno lo stesso valore dei comandamenti. Queste parole di Gesù sono parole, già è stato detto in questo Vangelo, di vita eterna. Cosa significa? Quando queste parole, che sono le parole del Dio creatore, vengono accolte nell'uomo, ebbene queste parole sprigionano tutta l'energia che contengono, si sviluppano, liberano delle potenzialità, delle ricchezze che trasformano la vita del credente. Questa è l'unica prova. Le prove che Gesù dà non sono prove esterne a una dottrina, a un codice, ma sono prove interne di una profonda esperienza. Sapete che già Gesù nella polemica con i capi, quando gli chiedevano, ma come facciamo a sapere se quello che tu dici è vero, viene da Dio o no? Gesù non controbatte con un argomento dottrinale, citando la Bibbia. Gesù dice, chi vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio e se io parlo da me stesso. Quindi la fede non si basa su una testimonianza esterna, ma nella potenza di vita che le parole di Gesù sprigionano nella vita del credente. Quando uno prende queste parole di Gesù e le traduce in pratica, si accorge che la sua vita cambia, perché queste parole non sono lettera, sono vita. Sono parole che, come dice l'Evangelista, contengono lo Spirito, cioè la stessa energia creatrice di Dio. Il nostro dramma è che non ci crediamo alle parole di Gesù. Le prendiamo con un codice esterno, a volte qualcuna da mettere in pratica. Ma quando arriva il momento che le parole di Gesù le accogliamo, poi le traduciamo in pratica, cambia completamente la vita. Sono parole che sprigionano un'energia incredibile. L'energia creatrice si passa, l'abbiamo detto tante volte, ma lo diciamo per le persone che sono nuove, si passa dal credere che Dio è Padre a sperimentarlo come tale. Io credo che la tragedia dei nostri catechismi, dei nostri cristiani, che tutti credono che Dio è Padre, quindi è stato insegnato così, voi provate a chiedere a un credente, credi che Dio è Padre? Ti dice sì. Provate a fargli la domanda, allora raccontami l'ultima volta recente che l'hai sperimentato come Padre. Ah? Cosa serve credere che Dio è Padre se poi non lo sperimentiamo come tale nella nostra esistenza? Non serve a niente, tanto vale non crederlo. Allora, quando si accolgono le parole di Gesù e si traducono in pratica, queste parole, questa espressione, esplodono dentro di noi, dilatano la nostra capacità d'amore e si fa l'esperienza che Dio è Padre e che tutte le parole di Gesù sono vere e veritiere. Quindi la fede non ha bisogno di altre prove, può resistere ad ogni attacco, perché la verità è l'evidenza di una vita che viene sperimentata, quindi non formule esterne. E le parole di Gesù si riferiscono tutte all'amore per gli altri. Le parole di Gesù non servono per onorare Dio, ma servono per onorare gli uomini, perché onorando gli uomini si è certi di onorare Dio. Spesso, purtroppo, per onorare Dio si disonorano gli uomini. Pertanto puoi conoscere Gesù e dargli adesione soltanto quello, colui che si impegna per il bene dell'uomo, perché è nell'aiuto agli uomini, nel comunicare la vita, che queste parole si dilatano, sprigionano tutta la loro potenza creatrice. Per questo Gesù continua dicendo: io chiedo per loro. Questo lungo capitolo viene chiamato, e credo anche giustamente, la preghiera di Gesù, o preghiera sacerdotale. Ma i verbi che indicano il pregare sono assenti. Qui Gesù usa il verbo chiedere, che indica la richiesta tra pari. Sapete che gli evangelisti stanno molto attenti nell'uso dei vocaboli. Ricordate nell'episodio della resurrezione di Lazzaro, quando Marta ancora non ha capito che Gesù, e dice: ma anche adesso so che qualunque cosa domanderai a Dio, lui te la darà. Il verbo domandare significa una richiesta di un inferiore a un superiore. Gesù non domanda al Padre come un inferiore a un superiore. Gesù chiede al Padre, cioè il verbo che indica, il verbo chiedere, una relazione tra pari. Qui Gesù adopera il verbo che è tra pari. Io chiedo per loro, non chiedo per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Il mondo, nel Vangelo di Giovanni, l'abbiamo visto, indica un sistema ingiusto che rifiuta la proposta di vita. Ricordo che sempre nel prologo Giovanni scriveva: egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Perché il mondo non lo riconobbe? Perché il volto di Dio che Gesù presenta è contrario agli interessi del mondo, che sono quelli che abbiamo visto poco fa. Nella preghiera di Gesù adesso chiederà l'unità tra i suoi, chiederà la protezione dal maligno, chiederà l'accesso alla pienezza della condizione divina, tutte cose che non solo al mondo non interessano, ma sono aspetti che vede come una minaccia ai propri interessi. La luce viene vista come una minaccia da chi vive nelle tenebre. Gesù l'aveva già detto: chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Allora Gesù è molto chiaro, dice: io chiedo per loro, non chiedo per il mondo. Il mondo, questa società ingiusta, non fa parte della preghiera di Gesù, perché questo mondo deve sparire. Ma se Gesù dice: per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi, allora quelli che appartengono al mondo non sono di Dio. E se non sono di Dio, di chi sono? E Gesù l'aveva già detto. Ricordate al capitolo 8, versetto 44. Voi non credete, aveva già detto nel capitolo del Buon Pastore, il capitolo 10, voi non credete perché non siete i miei pecori. Se non sono di Dio e non sono pecore di Gesù, di chi sono? Sono i figli del diavolo. Dice: vostro padre è il diavolo, e come lui siete menzogneri e assassini. Quindi Gesù è molto chiaro, è molto drastico, è molto radicale. Io chiedo per loro, non chiedo per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Quindi quelli che orientano la propria vita per il bene dell'uomo sono di Dio. Tutti gli altri, secondo il linguaggio biblico, sono i figli del diavolo, perché come il diavolo sono menzogneri e assassini. E tutte le cose mie sono tue, e le tue mie, e io sono glorificato in loro. Quello che è del Padre è pure di Gesù, non nel senso di proprietà, ma nel senso di appartenenza alla stessa famiglia, che è unita dal vincolo dello spirito, dell'amore. I discepoli, ci garantisce Gesù, sono oggetto dell'amore di entrambi. I discepoli sono amati dal Padre, sono amati dal Figlio. Quindi nei discepoli di Gesù si manifesta l'amore visibile di Dio. E dice Gesù, io non sono più nel mondo, Gesù ormai tra poco sarà ammazzato, essi invece sono nel mondo. Sia chiaro, Gesù non invita i suoi a staccarsi dal mondo, ma di rimanere nel mondo. Gesù non vuole creare un'elite spirituale di persone ascetiche che si isolano dal mondo per andare a fare una vita santa, santificata, no. Gesù vuole che si sta nel mondo, in questa società, ma per cambiarne le radici, per modificarne la sua essenza. Essi sono invece nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, conserva nel nome che tu mi hai dato, conservali nel nome che mi hai dato, perché? E qui Giovanni raggiunge uno di quei vertici che fanno venire veramente l'ebbrezza, e da una parte una fortuna che non riusciamo a comprenderlo nella sua pienezza, perché c'è da andare fuori di testa dalla contentezza, perché siano uno come noi. Non siano una sola cosa, attenzione, come molti traduttori fanno, cercando di spiegare. Gesù, e l'Evangelista scrive, perché siano uno. Indubbiamente, il discorso è riferito all'unità, perché una comunità divisa non può manifestare l'amore di Dio. L'amore non può manifestarsi nelle divisioni. Indubbiamente c'è il discorso della unità, ma il tema di tutta questa preghiera è l'essere uno come lo sono il Padre e Gesù, cioè avere la condizione divina alla quale ogni uomo è chiamato. Uno è la cifra che nel mondo ebraico era sostitutiva del nome di Dio. Per esempio nel Deuteronomio si legge: il Signore è uno, che non significa soltanto che è unico, uno è il nome di Dio. Oppure nel libro di Zaccaria addirittura si legge: uno il suo nome. Allora la comunità dei credenti è chiamata a inserirsi nella comunità divina del Padre e del Figlio ed esserne la manifestazione terrestre, così come prima lo è stato Gesù. E questo per tutte le ere. Quindi la comunità dei credenti deve manifestare Dio così come lo ha manifestato Gesù. Un Dio che si manifesta attraverso l'amore e il servizio e non può essere in alcuna maniera rappresentato da chi esercita potere e dominio. Allora Gesù sta portando ai vertici la sua comunità perché siano uno come noi. Noi siamo chiamati ad avere la stessa condizione divina del Padre e del Figlio. È una fortuna che non ci crediamo. Sì, facciamo finta di crederci, ma non ci rendiamo, perché se ci crediamo, e se ci crediamo, ahi noi, le conseguenze sono tremende. Le conseguenze sono devastanti nella nostra vita, perché diventiamo delle persone incontrollabili, diventiamo delle persone ingestibili, così come incontrollabile e ingestibile è stato Gesù. Allora meglio non crederci abbastanza. Sì, Gesù l'ha detto, però sarà un domani. Ma che su questa terra noi possiamo diventare uno, noi possiamo avere la pienezza della condizione divina qui su questa terra, questo è meglio non capirlo tanto. Eppure è la realizzazione del progetto di Dio sull'umanità. A quanti l'hanno accolto, ha dato la capacità di diventare figli di Dio. Basta, per quello che possiamo capire, soltanto questo. Incominciare a relazionarsi con Dio non più come uno che è lontano da noi, ma come uno non che ci è vicino, ma che è intimo a noi stessi. Già questo cambia. Perché molto spesso, abituati al frasario religioso, noi invochiamo un Dio lontano. Pensate quante volte, anche nella preghiera, si usa quell'ascoltaci Signore. Ascoltare una richiesta che è inviata a uno che c'è lontano. Dio è talmente intimo che è nella parte più profonda, intima di noi stessi. È un Dio che tante volte abbiamo detto non scende quando noi alziamo le mani per invocarlo, ma quando noi le abbassiamo per servire degli altri, lì si manifesta la sua divinità. Tanto più noi saremo umani, compassionevoli, tanto più la vita divina che c'è già in noi riuscirà a espandersi, a fluire. In noi c'è una pienezza, quante volte nell'Eucaristia lo sapete? Diciamo che uno degli effetti dell'Eucaristia cos'è? Di farci uscire, dopo la preghiera, più belli di come noi siamo entrati. Perché dentro di noi c'è questa potenzialità di vita divina. Dentro di noi c'è questa energia divina che attende soltanto le condizioni favorevoli per emergere. E come emerge? Quando si orienta la propria vita per il bene e l'esistenza degli altri. Quindi il progetto di Dio è di diventare ogni uomo come lui, con la condizione divina. Quando ero con loro, io li conservavo nel nome che tu mi hai dato e li ho custoditi. Nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Il nome che Gesù non ha ricevuto, abbiamo visto, è lo stesso nome di Dio. Quante volte in questo Vangelo Gesù si presenta, ricordate, dicendo io sono, rivendicando la pienezza della condizione divina. Allora Gesù dice io li ho conservati tutti, tranne uno. Perché Gesù ha fallito con Giuda? Perché l'amore può essere soltanto offerto, ma mai imposto. L'amore può essere soltanto proposto, ma mai obbligato. Ebbene, Gesù a questo discepolo gli ha rivolto un'attenzione, un amore preferenziale molto più grande di quello di tutti gli altri discepoli. Ma Giuda, fino all'ultimo, ha rifiutato la proposta di vita. Perché? Perché Giovanni già ce l'aveva detto in precedenza, Giuda è ladro. Mentre Gesù, il figlio di Dio, quello che è e quello che ha, lo condivide con gli altri, regalando vita agli altri, Giuda, che è ladro, fa il processo contrario. Il ladro cosa fa? Quello che è degli altri lo prende per sé. Sottraendo la vita agli altri, in realtà la sottrai a te stesso. Ecco perché Giuda è il figlio della perdizione. Perché se si comunica morte agli altri, e togliere vita agli altri significa comunicare morte, chi comunica morte agli altri la comunica a se stesso. E con Giuda Gesù ha fallito fino all'ultimo. Fino all'ultimo ha cercato di proporgli il suo amore. Quando arriveremo al capitolo prossimo, vedremo il tradimento finale di Giuda, che è una conseguenza del rifiuto che questo discepolo ha fatto dell'offerta che Gesù ha messo della sua vita nelle sue mani. Ricordate quando abbiamo visto il capitolo 13, che è commovente, nella cena. Cosa fa Gesù? Nella cena, il padrone di casa, all'ospite più importante, lo ossequiava intingendo il primo boccone del pranzo. Quindi prendeva questo pane, lo intingeva nella salsa e lo dava a chi? Lo dava all'ospite più importante. A chi Gesù offre il pane nella cena? A Giuda. Giuda per Gesù è il discepolo più importante, perché è l'unico in pericolo di perdersi. Per cui Gesù, fino all'ultimo, ha offerto la sua vita a Giuda. Giuda non mangia quel pane. Se l'avesse mangiato, si sarebbe assimilato a Gesù. Giuda non lo mangia, lo prende, scrive l'Evangelista, uscì ed era notte, è piombato nelle tenebre. Perché Gesù dice il figlio della perdizione? Perché si compisse la scrittura. Qual è questa scrittura alla quale Gesù si riferisce? È un salmo che è già stato citato nell'ultima cena, il salmo 41 al versetto 10, dove si legge «Colui che mangia il pane con me ha alzato il suo calcagno». Alzare il calcagno significa andare contro qualcuno. Il salmo è il lamento di una persona che è entrato in una grave malattia, in una situazione di grande bisogno. Ebbene, proprio l'amico in cui confidava, proprio l'amico, dice l'Evangelista, che mangiava il pane con me, che mi era intimo, proprio quello sul quale io speravo, proprio questo, quando mi ha visto nella debolezza, si è rivoltato contro di me. Perché? Perché non era più nel suo interesse essermi amico. Giuda ha tradito Gesù per interesse. Giuda, quando ha visto la mala parata, ha pensato di guadagnarci qualcosa. Ecco il tradimento di Gesù. Ecco perché è il figlio della perdizione. E terminiamo in bellezza, nonostante queste nubi che si addensano con Gesù. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano la gioia quella mia. Ci dobbiamo credere a queste parole di Gesù. Gesù desidera, abbiamo parlato di felicità, di gioia, ma non la nostra. perché abbiano la gioia quella mia, la gioia dell'uomo completo, l'uomo che ha la condizione divina, ma non solo, perché questa sia completa, traboccante in essi. Quindi l'esperienza continua, crescente, progressiva di questo amore che conduce l'uomo e la comunità a donarsi agli altri in un dinamismo crescente dove l'amore alimenta l'amore. Ci dobbiamo allenare nell'amore, perché l'amore alimenta se stesso. L'amore ricevuto dal Padre, quando va comunicato agli altri, sviluppa e fa crescere la persona e gli comunica una gioia crescente, traboccante, da poter essere trasmessa per gli altri. Quando l'autore della prima lettera, Giovanni, commentando il prologo, dice: vi scriviamo queste cose e ci saremmo aspettati perché la vostra gioia sia piena. Dice: perché la nostra gioia sia piena. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Allora concludiamo questo incontro con queste parole di Gesù che rileggiamo. Perché abbiano la gioia, quella mia, la stessa gioia di Dio, la stessa gioia divina, completa in essi. Quindi nonostante tutte queste ombre che si addensano su Gesù e sulla sua comunità, ricordo, l'ordine di cattura non era solo per Gesù, l'ordine di cattura era per tutto il gruppo. Nonostante queste nubidenze, Gesù, che aveva finito il capitolo 16 dicendo: coraggio, io ho vinto il mondo, ora qui, non è concluso il capitolo, lo vedremo la prossima volta, ci assicura che abbiano la stessa gioia di Dio. Come viene questa gioia? Orientando la propria vita per il bene degli altri. Allora, riprendendo quello che diciamo all'inizio, la felicità e la gioia è la caratteristica del credente, perché questa felicità e questa gioia non dipende dagli avvenimenti, dalle circostanze, altrimenti è una gioia e una felicità altanelante, ma questa gioia e questa felicità viene dall'essersi inseriti nel dinamismo d'amore di Dio, orientare la propria vita per il bene degli altri. E se c'è questo, la vita del credente è in un crescendo traboccante di gioia. Allora, adesso abbiamo i nostri 15 minuti, se c'è il microfono per interventi, ho come sempre la richiesta, interventi attinenti a quello che abbiamo detto. Se qualcosa non avete capito, non chiedetemelo, perché è probabile che non l'ho capito io, neanche io, perché è un capitolo molto, molto difficile, ma vediamo di riuscire a comprendere qualcosa. Poi chiediamo anche a Riccardo di venire con qualche domanda di quelli che sono in diretta.
Nipote, sono Angelo e volevo chiedere semplicemente cosa intendi per concetto di diavolo quando parli di diavolo, quindi il significato, se lo intendi come un'entità, come un concetto, come un valore, un'idea. Ecco questo, grazie.
Grazie Angelo, poi gli facciamo gli auguri in Eucaristia, che l'altro giorno è stato il suo compleanno. Angelo mi chiama zio, io lo chiamo nipote, perché non gli va di chiamarmi padre, a me non mi va di chiamarlo figlio, non sapendo come farlo mi chiama zio invece del padre. È un rapporto migliore. Chi è il diavolo? Dio è amore che si fa servizio per gli altri, il diavolo è il potere che domina le persone, questo è il diavolo. Quindi nei Vangeli il diavolo appare come immagine del potere, è un diavolo che non è tanto un'entità spirituale astratta, ma una realtà concreta che si può toccare con mano. Chi è il diavolo in questo Vangelo? Giuda, lo dice Gesù, era un diavolo. Il traditore era un diavolo. Perché? Perché Giuda è mosso soltanto dal proprio interesse, dall'avidità. Negli altri Vangeli chi è il diavolo? Gesù si rivolge chiamandolo Satana, a chi? A Pietro, perché Pietro non vuole la morte di Gesù, vuole un Messia trionfatore. Quindi mentre il diavolo è il potere che domina, figli del diavolo sono quelli che orientano la propria vita per il potere e per dominare gli altri. Figli di Dio, se il diavolo è il potere che domina, Dio è l'amore che si mette a servizio, figli di Dio sono quelli che fanno della propria vita un servizio d'amore per gli altri.
Francesco.
Sì, Francesco.
Quando hai parlato del conoscere come conoscere Dio, che non è un sapere intellettuale.
Esperienza.
Ecco, è un'esperienza, mi sono venuti in mente tre verbi, volevo il tuo...
Una dottrina da trasmettere, anche perché non tutti se la sentono di dover trasmettere questa dottrina. Sai, bisogna saper parlare, bisogna conoscere, bisogna studiare. Allora questo scoraggerebbe le persone e lascerebbe questa dottrina a un'elite di persone incaricate. E di nuovo si ricreano gli scribi, si ricreano i dottori della legge. No, Gesù non ci incarica di trasmettere una dottrina per cui c'è qualcuno che è capace e qualcuno meno. Gesù ci incarica di trasmettere amore, e di questo siamo tutti quanti capaci. Una carezza, un sorriso, una visita, di questo siamo tutti capaci. Ecco allora la forza del messaggio di Gesù, che non è trasmesso attraverso concetti intellettuali, ma attraverso esperienze profondamente umane. Più siamo umani e più manifestiamo il Dio che è in noi. Riccardo, ci sono domande da quelli della...
Scusa Alberto, mi spieghi questo fatto di Gesù di riprendere sempre la scrittura, no? Perché si adempiesse la scrittura? Cioè un modo di inserirsi nella storia della salvezza?
Allora, in Gesù c'è il compimento dell'azione creatrice del Padre, che è il filone che attraversa tutta la Bibbia. Nella Bibbia ci sono due filoni in contrapposizione tra di loro. C'è un filone che si fa al Dio della creazione, che è portato avanti dai profeti, dove Gesù si inserisce e porta a compimento. Poi c'è l'altro filone invece del Dio legislatore, quello che fa le leggi, le proibizioni, le condanne a morte, portato avanti dalla casta sacerdotale. Ecco, Gesù si inserisce nel filone profetico della creazione e lo porta a compimento. Ecco perché gli evangelisti ci tengono a far vedere che in Gesù si realizza il compimento della scrittura. Arriva il nostro Riccardo con le domande degli amici che sono collegati, anche a loro li diamo spazio.
Un saluto agli amici di Granada, Manolo ed altri che stanno seguendo la conferenza proprio dalla Spagna. C'è Carlo che ha fatto una battuta simpatica, perché mentre si faceva la prima domanda la diretta è andata in blackout, cioè si è bloccato tutto, si vedeva niente, non si sentiva niente e l'immagine era fissa, no? Ed eravamo arrivati a 99 contatti, no? Allora Carlo ha detto: si vede che Alberto era andato a cercare la pecora perduta, lui non c'ha 100 pecore, lascia tutte le 99 per andare a cercare quella perduta. Comunque Carlo ha fatto quella battuta simpatica. Allora Teresa da Brescia chiede: se non nasciamo figli di Dio ma lo diventiamo, allora chi non conosce Dio o non gli hanno parlato mai di Dio, di chi è figlio? E poi Maria Grazia di Fabriano: come spiegare ai bambini la differenza che Dio è padre e non è padrone? Cioè, perché spesso anche si può confondere la figura del padre come colui che domina, che comanda.
Grazie Riccardo. Allora Teresa Bessa chiede: non nasciamo figli ma lo diventiamo, e chi non conosce Dio di chi è figlio? Allora, essere figlio di Dio non dipende dalla conoscenza di Dio, ma dipende dall'atteggiamento che si ha nei confronti degli altri. Quando ci si ritroverà di fronte a Dio, lui non chiederà: hai creduto? Ma chiederà: hai amato? Non ci chiederà: andavi in chiesa? Ma chiederà: hai aperto casa tua alla persona che ne aveva bisogno? È l'amore che ci rende figli di Dio, non la conoscenza. Per cui la sorpresa forse è che molti che si ritengono essere figli di Dio si accorgeranno di non esserlo affatto, e le parole di Gesù nei Vangeli sono tremende: andate via che non vi conosco. Ma come? Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza l'Eucaristia, abbiamo ascoltato la tua parola, non so di dove siete. Gesù non conosce quelli che hanno un rapporto esclusivo con lui, Gesù conosce quelli che hanno un rapporto d'amore con gli altri. Inutile dirgli: ma pregavo tanto, credevo tanto. Sì, ma tutto sto credere, tutta sta preghiera, concretamente, fammi vedere per gli altri, e mica c'è il tempo anche per gli altri, scusa, con tutto il tempo che dovevo impiegare per te, vuoi che c'è il tempo anche per gli altri? Il Signore ci chiede quello che abbiamo fatto per gli altri, è questo che ci rende figli di Dio. Dio mio, Riccardo scrive proprio arabo, ma veramente arabo. E ragazzi, Fabiano, sì, come far capire ai figli che Dio è padre e non padrone. Beh, credo che non ci voglia molto, basta a nostra volta non comportarci da padroni, ma da padre. Il padre nel Vangelo, e i genitori lo possono capire, è quello il cui amore verso il figlio non dipende dal comportamento del figlio, ma dipende dal suo voler bene. I genitori al figlio gli vogliono bene indipendentemente da come il figlio si comporta, anche se a volte questo figlio fa perdere la pazienza, fa arrabbiare, però ogni volta l'amore è più grande. Riccardo?
E c'è un'altra domanda, Matteo da Torino, che si è appena collegato, ha scoperto
il sito. È bella questa comunità virtuale, vedete, da tutta Italia, anche
da è la prima volta che si collega e che è stato molto così contento di seguire la spiegazione. Allora, la domanda, lui vuole sapere, questo Dio dell'Antico Testamento, se, che cosa ha a che fare con il Dio del Nuovo?
Allora, il Vangelo di Giovanni, no, lo spiega Giovanni, alla fine del prologo, Dio nessuno lo ha mai visto. Ma come? Mosè ha visto Dio? Non è vero. Ha fatto un'esperienza, ma non completa. E lì ha visto Dio? No. L'evangelista è radicale. Nessuno Dio lo ha mai visto. Sono il figlio nella rivelazione. Allora tutte quelle immagini di Dio che ci sono nell'Antico Testamento, quelle che coincidono con Gesù, e ce ne sono, vanno mantenute. Quelle che si distaccano o addirittura lo contraddicono, fanno parte del processo evolutivo, della crescita, della conoscenza di Dio, di questo popolo, ma non diventano norma di comportamento nella comunità dei credenti. Quindi Gesù è la norma per comprendere chi è Dio. Tutto quello che noi crediamo di Dio, guardiamolo in Gesù. Se c'è, si mantiene. Se si distoglie, va eliminato. Allora, sì, l'ultima, poi ci avviciniamo per l'Eucaristia.
Giuda è necessario perché si compie la profezia, quindi i figli del male sono necessari?
Ecco, sì, ti ringrazio, questa domanda che è molto presente, perché sapete, almeno una volta, si pensava che tutto già fosse stato preordinato, perché ognuno ce l'aveva come immaginato in una recita il suo copione. Te fai la madre di Dio, te fai Pietro, te fai Giovanni. Giuda, poretto, è più sfigato se trovato la parte del traditore. Proprio a me. Tanto uno mi deve tradire e quindi tocca a te. Ma non può fare Pietro. Pietro farà un'altra cosa. Ecco, non è così. Non è che fosse tutto preordinato, per cui era necessario la figura di un traditore. Gesù sarebbe stato ammazzato ugualmente. Anche se non c'era Giuda, Gesù era ammazzato. Qui chi viene a questi incontri lo sa, uno dei ritornelli, fin dai primi capitoli, ricordate, non stupisce che Gesù sia stato ammazzato, ma come ha fatto a campare così tanto? E i luoghi più pericolosi, lo ricordate quali sono i luoghi più pericolosi? Il Tempio, presero delle pietre per ammazzarlo. E ricordate, prima abbiamo letto il capitolo 5 e cercavano di ucciderlo già il capitolo 5. Per cui Gesù sarebbe stato ammazzato, indubbiamente. Allora, Giuda è la figura del fallimento dell'amore di Dio ed anche della libertà con la quale Dio agisce nei confronti della libertà dell'uomo, rispettandola. Dio non forza gli uomini, perché, e concludiamo con questa immagine che ci deve servire, Dio è amore e l'amore può essere soltanto offerto. Quando l'amore viene imposto, non si tratta più di amore, ma si tratta di violenza. Allora, concludiamo il nostro incontro. Allora, ricordo gli appuntamenti prossimi. Per chi viene il mese prossimo, ricordo prima e seconda domenica del mese. E adesso, per chi vuole, continuiamo con l'Eucaristia in chiesa. Grazie a tutti, buona mattinata.